Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Se torna la macchina, allora mi prendi i bambini, mi stanno aspettando, devo scendere.
Un abbraccio, Serse.
Grazie mille.
Un abbraccione.
Grazie mille a Serse Cosmi, lo lasciamo alle sue salsicce lì, ci diceva che stava...
Ciao, sì. Stai allenando oppure...
No... Sono in attesa, ma qui abbiamo anche una scossa di terremoto.
Una bella scossa di terremoto lunghissima, anche abbastanza forte.
In questo momento?
Sì.
Allora,
un abbraccione. Ciao.
Ringraziamo Serse Cosmi, e con lui abbiamo avuto questa bella scossa.
Abbiamo parlato dell'Etna.
Abbiamo parlato dell'Etna e adesso vedremo di capire dove è. Sicuramente non qui, perché era molto... era dolce come scossa.
Sì, ma per sentirla noi qua sotto è...
Sì, sì. Sicuramente
è stata bella pimpante.
È stata bella pimpante. Vedremo di capire di avere qualche notizia da internet, lo scopriremo, insomma, sicuramente tra poco. Intanto guarda, facciamo una cosa, mandiamo subito la seconda canzone e noi ci andiamo ad informare.
Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua all'interno di Punto Biancorosso. Abbiamo pensato di iniziare un po' in maniera diversa, visto che oggi si ricorre questo cinquantesimo anno dalla prima scossa forte di terremoto ad Ancona, quella che poi, lo sciame sismico che ha cambiato il volto della città. Siamo, per chi ci segue sulla nostra pagina Facebook, stiamo facendo scorrere delle immagini relative al post-sisma, con la città tutta bardata, con le impalcature che avevano riempito tutto il centro storico. Quello che avete sentito era un estratto da DJ Biancorosso dell'ottobre 2016, quindi quando è ritornato il terremoto, non ad Ancona, ma purtroppo nelle nostre Marche, ospite di Roberto Cardinali, ovviamente mister Sauro Trillini. E Serse Cosmi, che era dall'altra parte della linea. Mi fa sì con la testa Pepe Gallozzi.
Buonasera Stefano e tutti i radioascoltatori. Dicevo, grande professionalità in quel caso di Roberto Cardinali, perché è rimasto al suo posto e non era facile, perché se fosse stato il sottoscritto, Stefano, penso che ero già al campo conti, però vabbè.
L'immagine che avevo io era che tutti e due che si stavano guardando,
sì.
No? Che facciamo? Ci alziamo, andiamo via, scappiamo, perché qui stava tremando. Tutto, un attimo si sente anche, sì, il rombo sotto, l'ho alzata apposta. Sono andato a prenderla proprio perché, insomma, da una scossa, da un terremoto all'altro, e questa poi fa parte in quest'anno delle celebrazioni che proprio Ancona ha voluto dedicare a quest'area. Io ricordo quella
bene,
sera,
quel 2016, quella, lo ricordo bene.
Tu ricordi il 2016, sì. Io purtroppo per me ricordo anche il 1972, come Andromeda, come in tanti se lo ricordano, purtroppo televisore in bianco e nero, rigorosamente in bianco e nero, si guardava questo sceneggiato prodotto dalla Rai. In quel momento, una delle ultime puntate, poi tra le altre cose, della serie, è arrivato questo terremoto. Mi ricordo mia mamma, che cioè, per me è una novità, non so se l'avevo mai sentito questo terremoto, ma mia mamma che è rimasta in piedi con il ferro in mano, perché non sapeva dove appoggiare il ferro da stiro, che stava stirando in quel momento, non sapeva dove appoggiarlo, quindi nel pathos del momento era rimasta ferma dentro l'abitazione con questo ferro in mano. E questa è l'immagine che ho del 1972. E lasciamo il 1972 e veniamo a 50 anni dopo, perché
2022.
Esatto, a 50 anni dopo, invece di occuparci questa sera del terremoto a cui abbiamo dato spazio inizialmente, esatto, c'è un altro terremoto, ma positivo.
Beh, un terremoto sicuramente positivo. Poi io sono sempre molto sensibile, Stefano, su questi argomenti, poi magari quando andiamo in pubblicità ti racconto qualcosa, però andiamo su terremoti positivi, che sono quelli che questa Ancona Madelica sta rilasciando in queste ultime giornate, in quanto dal 2020, a cavallo di fine 2021, inizio 2022, insomma, mi sembra che di risultati positivi ne stiano arrivando, e speriamo che questa tendenza possa prolungarsi il più possibile. Ci troviamo oggi a commentare un 5-0, insomma, non una cosa che succede tutti i giorni. Ieri Paolo Papiri e Guido Montanari ricordavano che erano tantissimi anni che non succedeva esattamente questo, con una vittoria così roboante in trasferta. I numeri dicono che nelle ultime 5 partite l'Ancona ne ha vinte 4, insomma, penso che come situazione non ci si potesse augurare di meglio. E adesso domenica prossima si torna in Toscana, si tornerà in casa della Lucchese al Porta Elisa, tanti precedenti tra le due squadre in passato. Oggi, partendo da un precedente, ritroveremo due vecchi protagonisti di una stagione esaltante vissuta qui nel 2007-2008, che si concluse con l'ultima cronologicamente promozione in Serie B. Un protagonista di quell'anno lo ritroveremo anche domani, e sarà anche questa una bella sorpresa. Però, partendo proprio dalla Marcord, troveremo l'attualità di oggi, un'attualità che naturalmente racconta di una squadra al quinto posto in classifica, di una squadra a 35 punti all'attivo, il terzo miglior attacco del campionato, 2 gol in meno del Modena, 3 in meno della Reggiana, che stanno facendo di fatto campionato a sé. Una squadra che ormai è vicinissima, possiamo dire, all'obiettivo della salvezza aritmetica, poi potrà pensare a ciò che verrà dopo, mettiamola un po' così, perché mister Colavito è stato molto chiaro nel post partita, ha parlato di obiettivi in obiettivi, quindi quando archiveremo un obiettivo ce ne creeremo un altro con naturalmente dei sogni, poi ne andremo a creare degli altri ancora, quindi un'asticella che si alzerà progressivamente, e sicuramente questa squadra ha delle basi solide su cui poggiare, lo stanno dimostrando l'attacco su tutti, ma non ci dimentichiamo anche della fase difensiva, perché quello di Pontedera è stato il sesto clean sheet stagionale, ovvero porta inviolata per la sesta volta, insomma ce ne sono state di peggiori, mettiamola un po' in questi termini. La classifica a questo momento, dovendo fare un riassunto molto, molto in prosa, chiamiamolo così perché poi entriamo direttamente in puntata, prevede una Reggiana e un Modena a 51 punti, 11 punti in più rispetto al Cesena terzo in classifica, il che vuol dire che Reggiana e Modena faranno campionato a sé fino alla fine, sono in serie positiva da tantissime giornate, serie positiva di vittorie. Cesena 40, Entella 36, Pescara è ancora 45 in questo momento, il 35 in questo momento, il Pescara è avanti all'Ancona per il discorso degli scontri diretti, ovvero a 4 punti, mentre invece l'Ancona ne ha uno solo, e poi c'è il Gubbio a 29. Diciamo che non si fosse trattato Stefano dell'Ancona, diremmo c'è una spaccatura tra l'Ancona e tutto il resto. Noi però, siccome il passato ci ha insegnato tante cose, non diciamo niente e continuiamo a considerare vicinissimi chi è alle nostre spalle. Però ecco, in questo momento, sempre con tutti gli scongiuri del caso, dovendo centrare il prima possibile l'aritmetica salvezza, penso che poi l'obiettivo realistico sia quello di ottenere innanzitutto la quota playoff, ma soprattutto nella griglia migliore, perché i playoff sono di fatto un mondiale. Una soltanto ne passerà avanti, le squadre sono tantissime perché ci saranno dei 3 gironi, ci saranno varie possibilità di ingresso in questa fase playoff, c'è chi andrà direttamente alle fasi nazionali, chi dovrà giocare le fasi di girone, chi le dovrà giocare in casa, chi potrà permettersi una fase nazionale già in casa, insomma di carne sulla braccia ce n'è veramente tanta. Speriamo quanto prima, caro il mio Stefano, di doverla trattare. Come detto, stasera SMS e WhatsApp aperti 334-3520-488, campionato, Ancona, mercato, avversari, Amarcord, scouting, futuro, perché magari andremo a vedere come scovare o se già sono stati scovati i nuovi fagioli, i nuovi Masetti, i nuovi Iannoni, chissà. Insomma, stasera c'è una grigliata di un certo livello, per dirla la nostra.
Però una cosa, dai,
spunto prima della pubblicità.
Sì, no, giusto per guardare i numeri, no? Tra la coppia di testa, sì, e la terza in classifica, chiamiamola barra seconda, sì, no? Ci sono, come hai detto tu giustamente, 11 punti. Beh, dall'Ancona alla zona retrocessione a rischio ce ne sono 13.
Ce ne sono 13, sì, di fatto.
Quindi, per il discorso della tranquillità, stiamo parlando...
Mo però ti voglio fare una domanda io a te. Facciamo finta che tu sei un tifoso della Reggiana o del Modena. A te starebbe bene fare i playoff dopo un campionato così?
Purtroppo però questa è la situazione.
Perfetto. Mi bastava questo, qui, perché effettivamente qui una delle due farà i playoff.
Se la gioca, una delle due se la gioca, sarà colpa sua solo.
Farà i playoff e dovrà incontrare quelle di questo girone.
Chi interrompe questo trend ultra positivo si gioca la promozione diretta.
Più quelle degli altri gironi, perché i playoff sono un mondiale. E i playoff diventa, può succedere di tutto. Anche la decima in classifica, esatto, che attualmente la Vispesaro, può andare in Serie B, playoff. Quindi.
Anche perché in teoria si dice, no, che quando... In quelle posizioni lì, dalla settima alla decima, in teoria, se uno sa giocare bene le carte,
certo,
arriverà più
Gianni Red
più
ci lascia uno spunto che è proprio quello che stavamo dicendo. Basta parlare di stupidaggini come i punti salvezza. La realtà ci dice che dobbiamo puntare alla migliore posizione possibile nella griglia playoff. Vedi già come cambiano le prospettive.
E adesso... Fra due gare ne parliamo.
Ne iniziamo a parlare, tiriamo fuori. Allora, il regolamento ufficiale ancora non è uscito, quindi questo dei playoff ancora non c'è un regolamento ufficiale, non ci sono format, però insomma, dall'altra parte in Coppa Italia vedremo pure chi se la aggiudicherà, eppure quello vorrà dire, perché libererà un posto, ma non riguarderà naturalmente il girone dell'Ancona in quanto ci sono formazioni di altri gironi, però per adesso andiamo step by step, di obiettivo in obiettivo. Stefano, break velocissimo e poi
break
puntata.
Velocissimo, primi saluti quelli di Fabio Florio, buonasera Peppe, Stefano, grazie.
Ciao Fabio.
Armando, ciao a tutto lo staff e gli amici della Nord, da Armandì, da Pesaro.
Ciao Armando.
E noi ci fermiamo, aspetta che controllo, perché prima che mi arriva subito
controlliamo tutto.
A posto, e qua non c'è niente, quindi possiamo andare direttamente in pubblicità. State con noi, si parte.
Tutto bianco rosso. A shoe like this has never been made. The name of the brand is TechnoSafe. Lightness, safety, comfort and fun goes land in heat and run.
TechnoSafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga?
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto bianco rosso.
Dentro la puntata, subito dentro con il primo ospite, che è un ospite un po' particolare perché suo malgrado, e lo ribadisco, è stato probabilmente il primo a vedere la riscossa di questa Ancona Matelica. L'ha vista anche domenica e sabato in tribuna a Pontedera. Abbiamo il piacere di avere con noi l'ex allenatore del Siena, Massimiliano Maddaloni. Buonasera mister.
Buonasera a tutti voi.
Mister, partiamo proprio dalla partita di sabato, insomma immagino si sia divertito, no? da uomo di calcio a vedere una partita del genere.
Ma mi sono divertito perché ho visto un'Ancona subito sin dall'inizio padrona del campo, ho visto una squadra che pur dopo tanto tempo, perché il campionato riprendeva, l'ho vista in una squadra in condizione e quindi poi alla fine sicuramente ha vinto una partita strameritata giocando un buon calcio.
Ecco, è un po' curioso pensare che la riscossa biancorossa sia arrivata proprio quel 5 dicembre, no? In una partita laddove eravate in controllo per oltre 70 minuti di gioco, poi c'è stata la rimonta, però ecco, tutto parte da lì, è d'accordo o forse i segnali positivi erano arrivati già dalle giornate precedenti?
Ma sinceramente io avevo visto anche la partita col Gubbio e forse in quell'Ancona lì ancora non era l'Ancona che ho visto a Pontedera. Contro di noi sinceramente è stata una partita particolare, ancora tutt'oggi quella partita mi è inspiegabile, perché partita veramente sotto controllo per 70 minuti, forse avevamo avuto anche la palla per fare il 3-0 e poi all'improvviso è cambiata, ma soprattutto è cambiata su un episodio che non erano episodi dovuti al fatto che in quel momento l'Ancona ci stesse mettendo in grossa difficoltà, ma per situazioni da palla da fermo e quindi disattenzione e un calo di concentrazione da parte nostra. Però, come esiste nel calcio, quel tipo di situazione lì sicuramente ha portato l'Ancona poi a crederci ancora di più e vincere la partita e riprendere quell'autostima che forse fino a quella partita lì aveva un po' perso.
Mister, oggi le sue strade da quelle del Siena si sono separate, quindi possiamo fare anche una valutazione complessiva sul campionato. Secondo lei la formazione di Colavitto ormai va considerata una delle big di questo girone?
Va considerata una delle big in funzione a quello che fa sul campo, nel senso che secondo me la formazione di Colavitto sicuramente non presenta dei grossi nomi tra virgolette che potevano farla all'inizio sembrare una squadra importante, però nella coralità, nel modo in cui gioca, nella mentalità sicuramente è dimostrato di essere tra le squadre che può dire cose importanti in questo campionato. Io credo che Reggiana, Modena e Entella abbiano sicuramente qualcosa in più, però dopo queste secondo me con Cesena e Ancona l'Ancona può dire sicuramente la propria.
Prima, mister, parlando qui con il nostro Stefano Fera, facevamo una riflessione: pensare che una tra Reggiana e Modena dovrà giocare i playoff, insomma, lei da allenatore cosa ne pensa?
Ma i playoff sono un po' particolari.
Un mondiale, l'abbiamo definito.
Sì, sono un po' particolari perché se non sbaglio 2 anni fa il Cosenza arrivò in campionato molto giù e poi alla fine vinse i playoff. E dipende un po' da come si arriva alla squadra, alla condizione. Molte volte quando una squadra, io credo che Modena e Reggiana fino all'ultimo minuto si giocheranno il campionato. Poi sai, se giochi un campionato fino all'ultimo per cercando di vincere e poi non lo vinci, puoi anche accusare quel contraccolpo.
Il big match mercoledì prossimo, tra l'altro, in programma.
Sì, tra l'altro sarà sicuramente importante, anche se secondo me non sarà fondamentale, perché sono due squadre che secondo me fino all'ultimo se la giocheranno per vincerlo. Però io credo che poi dipende un pochettino ai playoff le squadre come ci arrivano. E l'Ancona ci potrebbe arrivare anche perché secondo me, l'ho detto già prima, rispetto a molte squadre che ho visto ha un impianto di gioco importante, ha dei giocatori che possono fare la differenza e quindi potrebbe dire la sua.
Ecco, parlando proprio di giocatori in questo senso, le voci di mercato ci sono e ci saranno fino a lunedì prossimo che si chiuderà la sessione invernale, però c'è un elemento come Alessandro Fagioli che è molto richiesto, no? Anche dalla categoria superiore. Secondo lei questo ragazzo ha i numeri per diventare un centravanti importante?
Ma io l'ho visto anche domenica sicuramente ha fatto la differenza e anche in passato nel visionare un po' le partite quando andavamo a giocare contro l'Ancona un po' di partite, sicuramente sai, è un giocatore che viene dalla scuola Juventus, è un giocatore importante, è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che secondo me sicuramente può dire cose importanti per il futuro. Io non lo so fino a che punto personalmente il ragazzo in questo momento gli converrebbe andare via da Ancona, perché in questo momento secondo me l'Ancona fa un calcio adatto proprio alle sue caratteristiche e secondo me per lui, per completare anche la maturazione, finire un campionato da Ancona sarebbe importante.
Mister, si diceva inizialmente che questo girone B fosse il girone normale, beh, però onestamente le previsioni di inizio stagione direi che sono state ampiamente ribaltate, perché i contenuti tecnici che emergono domenica dopo domenica fanno capire che in questo raggruppamento di qualità ce n'è in abbondanza.
Io credo che invece, secondo me, alla fine questo è il gruppo più forte, questo è il girone più forte che ci sia dei tre. Giù, in effetti, il Bari sta facendo un campionato a sé, e dietro non è che ci siano squadre come Palermo o come Catanzaro o come Avellino che erano accreditate per cercare di... In questo invece ci sono 4-5 squadre del girone T dove veramente è difficile. E poi c'è un aspetto importante, che la differenza tra le prime due e il resto è una differenza che è difficile ogni partita cercare di colmarla, perché effettivamente le partite del girone B diventano partite tutte difficili, non facili da poter vincere facilmente.
Chi lo vince, mister, secondo lei, alla fine?
Secondo me il Modena. Secondo me il Modena, perché al di là di tutto l'esperienza, secondo me, di Dessert
può fare la differenza.
Può fare la differenza, sì. Secondo me può fare la differenza. Detto, secondo me arriveranno tutti e due fino alla fine a giocarsela, però secondo me forse quel quasino in più dell'esperienza di Dessert potrebbe portare il Modena a vincere il campionato.
Mister, oggi lontano dalla panchina, com'è la sua settimana tipo?
La settimana tipo è quella di andare in giro, cercare di andare a vedere qualche squadra, qualche allenamento di qualche squadra, di vedere partite, di cercare di essere pronto per ripartire. Quindi,
c'è stato un po' di rammarico per la fine dell'avventura a Siena?
Ma il rammarico è grosso, perché io personalmente venivo da 8 anni di esperienza in Cina ed ero tornato in Italia. Era importante per me ripartire e Siena mi sembrava il posto ideale per poter ripartire. E invece purtroppo non è stato così, perché mi sono trovato in una situazione un po' particolare dove ancora tuttora il Siena fa fatica, insomma, sotto l'aspetto, insomma, della gestione delle situazioni, e questo un po' mi dispiace. Però insomma, nel calcio purtroppo può succedere questo, si guarderà avanti e si cercherà di trovare la possibilità di ripartire in qualche altra piazza.
In bocca al lupo, mister, grazie di essere intervenuto.
Ok, quando volete, se non ci sono problemi.
Grazie mille.
Bene, lasciamo a questo punto il primo ospite della serata, mister Maddaloni, lo ringraziamo per la disponibilità.
Penso che la sconfitta di Ancona abbia inciso in modo determinante sul destino di Massimiliano Maddaloni, sì, di Massimiliano Maddaloni a Siena.
Come diceva però il mister, giustamente.
Hanno cambiato quattro allenatori, un motivo ci sarà.
Il cambio del mister non è che ha giovato.
Gilardino, Maddaloni, Paolo Negro anche come traghettatore, Padalino, insomma... quanto cambiano quattro allenatori, c'è qualcosa che non va probabilmente
alla base.
C'è
qualcosa a monte.
Sì, assolutamente sì. Dicevamo della partita, diceva giustamente mister Maddaloni, della partita di Pontedera. La partita di Pontedera è una partita che va letta, perché l'Ancona ha giocato in modo impeccabile. A livello offensivo è stata brillante, cinica, spettacolare a tratti. Ma non dimentichiamoci, e tu Stefano tanto eri con noi in cronaca, che sul 2-0 le mani di Vitali sono risultate determinanti. E questo è un elemento da non trascurare, perché adesso, come si dice, mister Colavito avrà un altro dolce dilemma, che è quello del portiere, no? Perché giustamente dopo una partita così mettere fuori Vitali non è facile. Quindi sono molto curioso di vedere chi giocherà mercoledì.
Però
certo che chi giocherà domenica.
Però il mister ha detto che è lui che sceglie l'ultimo momento.
E ha dimostrato di non avere problemi a scegliere in modo sensitivo, chiamiamolo
così.
E lui
sceglie in base a quello che vede durante gli allenamenti.
Perché poi c'è subito l'infrasettimanale ravvicinato. Esatto. E quindi c'è bisogno veramente di tenere tutti sul pezzo. Infrasettimanale essere. Che si giocherà ad Olbia mercoledì 2 febbraio alle 2:30. Chi racconterà la partita? Radio Tua,
30.
Chiaramente. 14:30.
Non dire le 2:30.
No, 14:30, così. Ma noi la raccontiamo uguale la partita, Messaggino, prima del break pubblicitario, che ci porterà poi nel grande blocco centrale di puntata. Barti61, ciao Barti anzitutto. I playoff no, sono giusti, ma nel 2000 noi siamo arrivati sopra gli innominabili di 10 punti e loro hanno giocato la finale con noi. Era giusto? Quindi vedi, spunto di riflessione da parte del nostro Barti. Io penso che, come diceva Stefano Fera, vi dico anche la mia, i playoff, se queste sono le regole, una delle due li vada a giocare, chiaramente, ecco, ci va, presumo, da favorita a questo punto, se dovesse andare ai playoff. Una cosa è certa, non so quale delle due possa spuntarla, ma sicuramente per me, se dovesse essercene una che si aggiudicherà lo scontro diretto di mercoledì 2 2 febbraio alle 21, diretta Rai Sport, tra l'altro, perché è una partita sicuramente da vedere.
A cartello, sì.
Sarà sicuramente, secondo me, saranno punti che peseranno tantissimo.
Psicologicamente possono, sì, possono pesare. E arrivare secondi tra le due, sì, tra le due potrebbe avere un contraccolpo. Non è detto che chi arriva secondo, cioè che non si qualifica, quindi non passa direttamente, ma la dovrà giocare. La giocherà come gioca in questo momento il campionato, e le altre potrebbero, qualcuno nel frattempo, decidere di nascondersi, allora, queste, e riposarsi.
Allora, sotto, fino all'Ancona, Cesena, Entella, Pescara e Ancona stessa, sono squadre che in gara secca possono metterti in difficoltà, perché hanno comunque i mezzi, hanno gli uomini, hanno l'impianto di gioco. Insomma, queste quattro squadre qui sono squadre che possono vincere con tutti in gara secca. E poi dobbiamo considerare anche quelle degli altri gironi, perché ti trovi a giocare, non so, contro un Palermo, contro un Avellino, contro un Catanzaro, contro un Padova, contro una Triestina. Insomma, dopo lì, come si dice, la forbice si allarga, la prospettiva cambia.
Sono squadre che non conosci.
Squadre che non conosci, ma soprattutto squadre di blasone, squadre di cartello. Vai a giocare in stadi, vai a giocare comunque, non so, a Palermo, a Avellino, a Padova, insomma, dopo lì diventa così come Ancona, così come Pescara.
Confidando, cioè, di andare a giocare in stadi con pubblico.
Speriamo, con perché pubblico. Sarebbe a maggio. Però ecco, sono tutte situazioni che poi nei playoff puoi essere forte quanto vuoi, però anche la situazione ambientale, quella conta, quella incide. Gianni Red, abbiamo due portieri che si equivalgono come bravura, quindi secondo me faranno i titolari per metà campionato. Sì, probabilmente sì, ha dimostrato, insomma, il tecnico di non avere problemi nello scegliere. Massimo Pieroni, buonasera e bentornati. Cristiana, buon lavoro Pepe. Grazie Cristiana, un saluto anche a te. Stefano, break pubblicitario rapidissimo e poi mega blocco centrale che apriamo col mercato, perché tema caldo Alessandro Fagioli. State con noi, non cambiate frequenza.
Punto biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connetting, Connetting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye, England's
Rose. Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. 3 punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni. Senza problemi, senza pensieri. Senza problemi, senza pensieri. Bianco rosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, sempre all'interno di Punto Biancorosso.
E qui già fuori onda si continuava a parlare di ipotesi playoff, di quello che può succedere, ma ci torneremo anche dopo, perché adesso c'è una doverosa parentesi di mercato, perché è chiaro che in un'Ancona che brilla, con un attacco che brilla, uno degli interpreti principali, quello Alessandro Fagioli, che fin qui è arrivato a quota 9 gol, 3 doppiette, insomma, i riflettori spesso gli sono andati addosso, come si dice. C'è una squadra tra le tante di Serie B che si sono informati che forse fa sul serio. Questa è il Vicenza del nuovo direttore sportivo Federico Balzaretti, e per sapere qualcosa di più ci rivolgiamo a un collega che è sempre sul pezzo, come si dice, e che come noi però da Vicenza lavora in un portale chiamato biancorossi.net. Corrado Ferretto, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Corrado, partiamo subito senza tanti convenevoli, perché tanto siamo tra colleghi, come si dice. Questa trattativa è reale su Fagioli?
Ma la trattativa è assolutamente reale, perché abbiamo avuto, almeno da Vicenza, conferme da più parti. Poi voi mi insegnate che nel mercato mai dire mai, perché trattative che sembrano concluse poi saltano, trattative che invece sembravano impossibili
accelerano all'improvviso, insomma.
Esatto, e certo. Noi sembrava che avessimo già fatto tutto con Conè, e oggi Conè è andato al Crotone, per fare proprio un esempio pratico. E insomma, voi che siete come me persone che hanno seguito più di qualche mercato, sapete come funziona. Però la trattativa è assolutamente reale, ci sono già stati anche degli incontri, si parla anche di una, come avrete sicuramente anche voi saputo.
Allora, facciamo un attimo chiarezza: Fagioli ha un accordo in essere con l'Ancona fino al 2023, quindi per 2 stagioni. Ora, il Vicenza inizialmente si pensava potesse spingere per averlo subito, immediatamente, quindi entro la fine del mercato del 31 gennaio. Poi si era fatta, faccio un attimo un riepilogo delle puntate precedenti, poi si era fatta larga l'ipotesi di provare a prendere Fagioli ma lasciarlo ad Ancona fino alla fine della stagione. Adesso, nella giornata di ieri, sembrava nuovamente essere tornata, diciamo, di prepotenza l'ipotesi che Fagioli potesse raggiungere subito la formazione biancorossa in Serie B. Ad oggi invece com'è la situazione?
No, confermo tutto quello che dici, e vi spiego anche perché, almeno da quello che sappiamo noi, la situazione di Fagioli può cambiare. Allora, a Vicenza in rosa, in attacco, c'è un giocatore come Longo che è in uscita. Addirittura la società ha detto chiaramente al giocatore: guarda, se riesci a trovare una sistemazione bene, altrimenti rischi il fuorilista. E proprio per fargli capire che, insomma, dopo gli arrivi di Teodorcic, da Cruz, insomma, il fatto che adesso Meggiorini sta bene, diciamo, non rientra più nei piani tecnici della dirigenza e dello staff tecnico. Ma l'ago della bilancia, a mio personale parere, per Fagioli subito o Fagioli tra 6 mesi è Mancini. Mancini che, come saprete, è un ragazzo del 2004, un giocatore che è conosciuto a livello nazionale come una promessa, insomma, un giocatore che ha fatto molto bene nella primavera, che quest'anno ha anche esordito con delle partite giocate dall'inizio, degli spezzoni. Io ritengo che l'ago della bilancia, lo ritengo perché se Mancini si decidesse di mandarlo a giocare, perché ovviamente adesso con questi nuovi arrivi lo spazio per lui
ridotto,
si restringerebbe, ecco che allora un attaccante che, tra l'altro, per caratteristiche sarebbe molto adatto a giocare sia insieme a Dio sia insieme a Teodorcic, come Fagioli, potrebbe arrivare anche subito. È chiaro che dipenderà molto anche dall'Ancona, perché è ovvio che, insomma,
allora, l'Ancona, specifichiamo, ti interrompo un attimo, ieri, per ammissione della presidentessa Roberta Nocelli, ma l'avevamo già sentita anche in passato, l'Ancona non ha bisogno di monetizzare, ovvero non è la società, la classica società con l'acqua alla gola, assolutamente, la situazione è completamente diversa, quindi non ha esigenza di lasciar partire subito Fagioli. Fagioli, con il gioco di Gianluca Colavito, sta trovando la sua America, perché comunque è un giocatore in grado di pressare, di portare subito il primo attacco ai portatori di palla avversari, vede la porta, quindi sta benissimo. Parafrasando il tutto, si muoverebbe solo a fronte di un'offerta considerevole. Ecco, mi sembra questa la chiave di lettura.
Sì, poi senza dubbio è anche giusto che l'Ancona, insomma, nel caso cedesse Fagioli, abbia un tornaconto economico, visto il valore del ragazzo. È anche normale che molto dipenderà anche da quanto il giocatore spinga per andare in Serie B, perché poi sapete meglio di me che tenere un giocatore tra virgolette contro voglia non è mai una cosa buona. Insomma, di queste situazioni ne abbiamo viste parecchie, e quando mantieni un giocatore che magari voleva andare via, poi spesso il rendimento cala, non è più all'altezza della situazione, e con tutta una serie di conseguenze che poi, insomma, spesso nel calcio
sono dannose, sono dannose, è chiaro. No, ma io ricordo per esempio il noto esempio di Belotti, no? La stagione che voleva comprarlo il Milan, poi non se ne fece più nulla, insomma si creò una sorta di caso. Qui però la situazione ieri ci è stata descritta abbastanza correttamente. Ecco, diciamo che mi sembra di capire che se il Vicenza lo vuole, deve muoversi, e lo deve farlo soprattutto in breve termine. Ecco, io la domanda te la faccio molto secca: per quelle che sono le tue conoscenze, entro la settimana sarà un affare che può sbloccarsi oppure no?
Guarda, qui a Vicenza, devo dirti la verità, si era un po', come dire, ormai
raffreddata,
sparsa la notizia che il giocatore piacesse molto, ma che di fatto, insomma, ci fosse anche una intesa anche col procuratore del giocatore per farlo arrivare a Vicenza, diciamo, nella prossima stagione.
Sì.
E quindi diciamo che questa possibile accelerata, secondo me, dipende proprio dal futuro di Mancini.
Okay.
Io credo che oggi siamo a martedì, domani il Vicenza rigioca e Mancini è convocato, poi io penso che il giorno decisivo potrebbe essere giovedì, venerdì, insomma, se non si chiude entro giovedì, venerdì, a meno che Fagioli non abbia magari anche qualche altra società, perché poi nel calcio, come ho detto prima, mai dire mai, perché ci sono sempre delle situazioni che magari all'ultimo sembra tutto fatto, ma si inserisce un'altra società e chiude. Ecco, io penso che, insomma, i giorni chiave possono essere giovedì e venerdì.
Allora, le altre situazioni che avevamo vagliato riguardavano il Cosenza e il Pordenone, ma si è trattato di meri sondaggi, insomma, questo quanto ci arriva. Comunque, penso che ci hai, Corrado, detto un po' la situazione in modo anche molto, molto preciso e dettagliato, quindi ci aspettiamo, se dovessero arrivare delle novità, comunque non prima di giovedì, venerdì.
Sì, sai, domani la squadra va a Lecce, si gioca, quindi penso che, insomma, potrebbe essere una giornata in cui anche il direttore sportivo Balzaretti, insomma, seguirà la squadra. Poi è chiaro che, insomma, nulla vieta che ci si può sentire al telefono, ma
qualcuno chiede uno scambio, se è possibile uno scambio, anzi Raffaele De Angelis, ciao Raffaele, chiede se è possibile uno scambio di massima con Mancini, se secondo te è un'ipotesi.
Ah, sai, io credo che Mancini, se avesse questa possibilità di venire a giocare in una piazza, tra l'altro, che, insomma, è assolutamente importante come l'Ancona, penso io al suo posto verrei a piedi, anche perché io ritengo che i giovani bravi abbiano sempre bisogno di giocare. Lui quest'anno è rimasto giocandosi le sue carte, ecco, sperando di avere magari più spazio di quello che in effetti ha avuto. Purtroppo, come sapete, è stata un'annata assolutamente disgraziata, in cui qui a Vicenza non ha funzionato praticamente niente, e la classifica, ahimè, lo sta a dimostrare, anche il ragazzo, che ovviamente è quello che ha patito di più dal punto di vista della situazione, non avendo l'esperienza e la maturità per affrontare, insomma, un contesto in cui tutti si aspettavano un Vicenza che potesse lottare per i play-off, la parte sinistra della classifica, insomma, perlomeno, e invece è miseramente ultimo.
Bene, Corrado, grazie mille. Grazie per il tuo intervento. Sempre pronti a ricontattarti qualora ci fossero novità.
Assolutamente sì, teniamoci in contatto, anche perché, come voi sapete, nel calcio, come abbiamo detto prima, soprattutto quando si tratta di mercato, le novità sono dietro l'angolo.
Assolutamente, grazie, grazie per essere
grazie
stato con noi.
Grazie a voi.
Abbiamo dei messaggi, insomma, da leggere sull'argomento. Allora, Raffaele sempre dite a Ferretto che se l'Ancona il prossimo anno tenta la Serie B, Fagioli può rimanere, che in B ci va ugualmente, quindi non attacca la solfa della scontentezza. Gianni Frittella, ciao Gianni intanto. Vicenza, zona piena retrocessione, pienissima direi, nonostante partite da recuperare, pienissima. Prossimo anno rigiocherebbe in C, a parte l'ingaggio dov'è la convenienza, ma quale Serie B avete 8 punti e 3 piedi in C? Gianni, ex edicola della stazione. Allora, la situazione, dovendola in un certo senso provare a spiegare da come ce l'ha detta il collega Corrado Ferretto, l'accelerata decisiva alla trattativa potrebbe darla solo ed unicamente il giocatore. Quindi qualora il giocatore decidesse di tentare l'avventura in Serie B, si potrebbe fare naturalmente a fronte di un'offerta concreta e di un certo livello, perché l'Ancona, lo ripetiamo, è stato ribadito, no? Anche qui sulle nostre frequenze, non è una società con l'acqua alla gola, quindi non ha bisogno assolutamente di offerte. E Stefano, proprio questo, infatti, ieri poi lo ha detto, no? Roberta Nocelli diceva: non è che c'è questa necessità di vendere. Chiaro che arrivasse un'offerta irrinunciabile sarebbe un discorso, però
non c'è la fretta.
Fortunatamente è finito quel tempo che bisogna vendere a tutti i costi, o meglio, per adesso speriamo che duri il più a lungo possibile. Quando sentiamo delle società che dicono non abbiamo esigenza di vendere, per me già va benissimo così. Il Vicenza, che si trova ultimo in Serie B a 8 punti con 18 partite, quindi 2 da recuperare. Arriva intanto la risposta del nostro The Voice caposquadra Paolo Papiri, che sta seguendo chiaramente la vicenda. Per Fagioli c'è un contratto triennale da 60.000 euro l'anno, per l'Ancona soldi liquidi, insomma, abbastanza importanti. Quindi è chiaro che qualora dovesse essere fatto l'affare, sicuramente non ci sarebbe, cioè, nel senso, sicuramente ci sarebbe una convenienza. Oltretutto, aggiungo io, oltre a un contratto importante, anche sicuramente la possibilità di mettersi in luce in un campionato come quello di Serie B, che insomma, come vetrina non è male. Beh, Raffaele, un milioncino in Serie C sono cifre molto difficili queste, quindi molto 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 di meno per le cifre che ci sono adesso. Perché non scordiamoci mai che non è più la Serie C di una volta, anche in questi termini. Simone Bus, alla Juve è andata bene, perché oggi la Fiorentina stava accettando l'offerta di Canil, 60 milioni più Fagioli per Vlahovic. Vlahovic lo prendevo, ti dico la verità, al posto di Fagioli.
Basso, insomma, sì. Per Simone Bus vogliamo
anche,
molto basso.
Anche altro messaggio da parte di Dorico. Ciao Dorico, ti abbraccio forte anch'io. Certo, spuntare un diritto di riscatto per Mancini non sarebbe niente male, quindi ipotesi che vanno intersecandosi, come si dice. Però chiedo a questo punto a Paolo, visto che è connesso, ti risulta che possa essere giovedì il giorno decisivo per capire se Fagioli sarà o meno un giocatore dell'Ancona Matelica fino alla fine dell'anno, oppure potrebbero esserci delle novità già tra stasera e domani? Voglio chiederti io, quindi faremo una domanda così, via. Allora, Raffaele chiede, allora lo vedono giocare il prossimo anno quando scendono? Quindi questa l'informazione di Raffaele. Beh, Stefano, io direi a questo punto di non chiamare il terzo, ma di chiamare il quarto. Proviamo a chiamare il quarto ospite, un ex mister, insomma, che qui ad Ancona ha fatto molto bene. E il terzo ospite, che poi è Umberto Cazzola, non ci sono tanti misteri, cerchiamo di recuperarlo strada facendo, perché Umberto Cazzola oggi dirige un centro padel, come spesso accade a ex calciatori, insomma, dirige un centro padel ad Acqualagna, vicino Fano. Anche lui sul padel ormai è diventato uno sport seguitissimo, quindi anche noi di Radio Tua ci districhiamo con questo. Beh, come detto, però c'è un allenatore che ha fatto benissimo qua ad Ancona, è stato il protagonista dell'ultima promozione in Serie B in ordine cronologico, ma soprattutto anche con i colori della Lucchese, ha un trascorso importante. Se vogliamo parlare di doppi ex, direi che mister Francesco Monaco, in vista della partita di domenica pomeriggio alle 14.30 al Porto Elisa, sia uno dei principali portabandiera. Ben trovato mister, ben trovato.
Grazie, buona serata.
Ti sentiamo un po' distante.
Sono
ora veramente bene invece.
Ah, ecco, bene,
Ecco, aspettavamo l'intervento anche di Umberto Cazzola, ma Umberto ancora non è arrivato, quindi non so se succedeva anche quando lo allenava.
No, lui era abbastanza puntuale, anche perché sennò doveva pagare le multe.
Ecco, esattamente. Tra l'altro, proprio per partire con un primo spunto, in quell'anno Lucchese-Ancona 1-1, fu una gara giocata in notturna, segnò proprio Umberto Cazzola e fu probabilmente la partita che vi diede qualche consapevolezza in più, visto che venivate da un periodo non proprio facile. Era gennaio, ugualmente.
Sì, era subito dopo il calciomercato, appena. Sì, quella partita fu importantissima perché incontrammo una squadra, la Lucchese, che anche loro erano state costruite per andare su, poi per una serie di fattori, però per noi è stata una partita fondamentale non perderla. E Umberto fece un gran gol perché intercettò una palla a metà campo, puntò il portiere e fece un gran gol. Da lì in poi la squadra ne è andata sempre crescendo.
Lucchese furono anche nella gara d'andata i primi due gol biancorossi di Salvatore Mastronunzio, insomma, tanti incroci, no?
Sì. No, infatti lui stava soffrendo un pochino perché non riusciva a trovare gol. Sappiamo tutti che gli attaccanti vivono per i gol. Furono due gol, facevamo una grande prestazione e fece due gol bellissimi, importantissimi.
Mister, in quella stagione, tra virgolette, diciamolo così, l'appetito venne mangiando, no? Quindi si iniziò bene, poi magari ci fu un po' di calo e poi si andrò increscendo. Nonostante era una squadra con tanti elementi importanti, sostanzialmente molte erano delle scommesse vinte. Voglio chiederti una cosa, secondo te è giusto pensare che anche la formazione di oggi, di Gianluca Colavitto, debba farsi venire l'appetito strada facendo e non necessariamente in questa stagione, eh?
Dico che sta facendo un campionato sopra le righe, perché nessuno si aspettava di ripetere il campionato dell'anno scorso, no? Sai, si sono trasferiti, hanno venduto gli elementi migliori, per cui secondo me, io l'ho vista qui in televisione, che una volta del Cone mi ha fatto una grossa impressione. Stanno facendo davvero bene. La sfiga vuole che in quel girone là ci sono due squadre che purtroppo, sia il Modena che la Reggiana, sarà difficile raggiungerli, però si può andare come abbiamo fatto noi in Serie B, anche con i playoff, voglio dire. Per cui loro devono puntare in alto, perché la squadra sta dimostrando giorno dopo giorno, giornata dopo giornata, di stare bene in campo e di fare risultati. È un gruppo unito, sia da parte del gruppo, dell'allenatore, lo staff tecnico e anche quello dirigenziale. Oltretutto loro non erano abituati, però adesso si sono abituati ad avere un pubblico che li fa sentire importanti, che li incida sempre. Ci sono i presupposti per cercare quantomeno di arrivare più possibile, più in alto possibile ai playoff.
Ecco, quindi secondo te, mister, questi playoff è una sorta di competizione infinita, no? Con tantissime squadre. Ecco, sono più uno stimolo che un ostacolo?
Beh, secondo me è uno stimolo, perché poi è normale che incontrerai anche le più forti degli altri due gironi, però sai, incontri squadre importanti, pubblico importante, è uno stimolo, direi.
Una volta i playoff erano differenti ma ugualmente difficili, no? Perché quando si andavano a incontrare Perugia, Taranto, insomma.
Non è stato facile nemmeno allora.
Ecco, esatto.
Sì, sicuramente erano meno partite, no? Perché noi abbiamo fatto quattro partite, per cui erano meno partite, però erano difficilissime perché abbiamo incontrato due corazzate del nostro girone allora.
Mister, tu lì ci avevi sempre creduto in quella stagione, che potevate farcela?
Sì. No, all'inizio no, perché quando siamo partiti in ritiro che eravamo in 8, no. Però piano piano vedevo i ragazzi che erano sempre più concentrati, sempre più vogliosi, sempre più determinati. È normale che all'inizio no, però piano piano è aumentata l'autostima, è aumentato il fatto che giocatori importanti come Mastronunzio hanno cominciato a buttarla dentro. Con il tempo, anche se noi siamo partiti bene, perché noi nelle prime 10 partite avevamo fatto 7 vittorie e 3 pareggi, noi siamo partiti forti. Dopo c'è stato un calo, secondo me, fisiologico verso la fine dopo la 13ª giornata, che perdiamo a Crotone, se non sbaglio. Da lì abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, però E poi c'era la Salernitana, che era la squadra che poi ha vinto il campionato.
Ora voglio farti una domanda banale, ma che racchiude tanto. Come si vince la Serie C? Si vince con i giocatori, si vince con il gioco, si vince con la mentalità, si vince con il pubblico? Come...
Beh, ci vogliono tutte queste componenti che hai detto te, capito? Non è facile. È normale che si deve creare una chimica dentro il gruppo squadra. Devono cercare tutti, come secondo me è stato bravo Colavito a creare un gruppo forte, un gruppo che tutti si aiutano, tutti fanno una corsa in più per il compagno. Questo è la prima cosa che secondo me è importantissima. E poi ci sono gli altri componenti, quello che hai detto te, il discorso che ci vogliono giocatori forti, ci vuole una società altrettanto forte, un direttore sportivo come Micciola che sta facendo bene. E poi non dimentichiamoci il pubblico ha dato una grande mano, almeno quell'anno là a noi ci ha dato una grande mano, sia l'anno prima per salvarci, perché siamo andati a Teramo ai Pleato, che erano 3-4 mila persone, voglio dire, non è, cioè, no, forse tutta la curva del Teramo era tutta piena, poi la curva nostra era tutta piena, e il pubblico ti dà una grossa mano, e poi ad Ancona ti stimolano, è vero che c'è pressione, però se uno la prende è pressione positiva.
Prima di sottoporti gli argomenti caldi della giornata, anche a te da allenatore un parere, come abbiamo aperto la puntata. Il fatto che una tra Reggiana e Modena debba fare i playoff, secondo te come lo giudichi?
Ma sai, quando i playoff è un campionato a parte, secondo me no, è vero che ci sono dei valori importanti, perché lo stanno dimostrando domenica dopo domenica sia la Reggiana che il Modena, però dopo... Quando si arriva ai play-off,
cioè, parliamo di squadre con 12-13 vittorie consecutive, insomma.
Lo so, però ai playoff sì. Secondo me si azzera tutto, non è mica vero che vince la squadra più blasonata, perché a me mi viene in mente gli ultimi 2 anni fa il Cosenza, che era arrivato quinto.
Lo stesso esempio che ha fatto mister Maddaloni in apertura, identico. Quindi sì.
E poi vinse i playoff, andò in Serie B, voglio dire. Qui i playoff è sempre un terno all'otto.
Ma tanto, se pensiamo, già solo guardando il girone B, squadre come Cesena, Entella, Pescara e Ancona sono squadre che in gara secca, oggettivamente queste possono...
Può succedere di tutto.
E come no?
È per questo che dico che non è che la Modena o la Reggiana, che arrivano secondi, che vanno a fare i playoff, è sicuro che non è così.
Mister, andiamo un po' sui temi caldi della serata. Allora, qui ad Ancona dall'inizio del campionato si è sempre parlato di salvezza, di obiettivo salvezza aritmetica, così. Adesso, insomma, quando mancano 5 punti, diciamo, per i 40 punti, qualcuno, o meglio la maggior parte ormai dei nostri radioascoltatori, guarda già ai playoff. Ecco, secondo te, anche a livello di mentalità, dovrebbe subito guardare ai playoff la formazione di mister Colavito, o intanto continuare a guardarsi indietro?
No. Io sono del parere che loro, come stanno facendo fino adesso, sono convinto che loro guardano partita dopo partita, cercare di trarre il massimo in ogni partita. C'è stato un momento di calo, mi ricordo un mese fa, c'è stato un momento di calo, però dopo la squadra si è ripresa e adesso sta facendo benissimo. Dopo l'ultima roboante vittoria fuori casa a Pontedera, che è un campo ostico, perché lo conosco bene, per cui secondo me devono continuare a pensare partita dopo partita, sapendo che non è cioè, prima di tutto viene la salvezza e dopo attirare i playoff, anche se devo dire che non è facile, perché queste squadre qua che hai nominato te, Pescara, Cesena, cioè, hanno tutti l'ambizione quantomeno di fare i playoff, che sono partiti per fare i playoff, mentre l'Ancona, il fatto di partire un pochino in sordina, può avere questo vantaggio.
Intanto, mister, ti mando i saluti di Umberto Cazzola, che mi ha appena scritto, ci ha confermato il suo intervento, però ti manda comunque i saluti.
Ricambio con molto affetto.
Senti, poi tema caldo, Fagioli, Alessandro Fagioli, ormai oggetto del desiderio del Vicenza. Tu da allenatore
insomma, come la vedi? Un giocatore che se volesse andare via sarebbe ingiusto trattenerlo? Come ci si mette in questa situazione?
Di solito noi allenatori, i giocatori bravi, uno vorrebbe sempre tenerlo. Poi è normale che bisogna valutare tante cose. Prima di tutto la volontà del ragazzo e poi il discorso della società. Per l'allenatore, i giocatori importanti è meglio tenerli, capito? Là dipende da tante cose. Io direi con la vita di cercare tutti i modi di farlo rimanere, però ripeto, non è facile, perché se ci sono squadre di Serie B che vogliono il ragazzo, non è facile tenerlo. Sicuramente bisogna, se uno vuole andare via, non bisogna tenerlo contro voi, altrimenti si fa un danno a lui e alla squadra.
Tanto Paolo ci scrive: novità tra stasera e domani per Fagioli, l'Ancona punta a trattenere l'attaccante fino al 30 giugno. Ecco, questa secondo me sarebbe la soluzione migliore, ovvero se il giocatore riuscisse a finire la stagione qui ad Ancona, poi nella prossima stagione, insomma, potrebbe avere anche lui magari un bagaglio di esperienza più ampio, anche perché non dimentichiamocelo che il Vicenza è in una situazione delicata di classifica, quindi insomma non sarebbero, mister, neanche le condizioni ottimali per approcciarsi alla Serie B.
Se l'Ancona riesce a tenerlo fino alla fine con la sua volontà, anche perché Vicenza sta facendo fatica, voglio dire, non è che poi non so se è in Serie B riesce a giocare. L'Ancona è un giocatore importante, dipende molto da tanti fattori.
Mister, la partita che porti nel cuore qui ad Ancona?
Ce ne sono tante, sai, 3 anni sono stati più di 100 partite, è normale che la partita dove ho sofferto molto, molto, molto è stato la semifinale col Perugia, voglio dire, anche perché avevamo preso una bella patosta all'andata, parlo di playoff, aver vinto quella partita ha dato una spinta ad andare a Taranto a fare la finale, uno spirito diverso, quella che una delle tante, perché anche la partita in casa col Teramo, i play-out, è stata una partita molto molto intensa. Ce ne sono tanti, sono stati 3 anni con più gioie che sì, diciamo.
Mister, ti aspettiamo al Del Conero in tribuna, così avremo modo di vederci anche lì.
Va bene, un abbraccio.
Ciao mister, grazie.
Salve.
Ciao. Bene, leggiamoci qualche messaggio e poi tra 5 minuti abbiamo Umberto Cazzola, 35, ci ha detto che sarà con noi. Stefano, tu te lo vuoi aprire un centro padel anche tu, così? Ormai qui il padel governa il mondo. Gianni Red scrive: certo, ai playoff ci sarà una tra Modena e Reggiana, quindi le speranze di vincerli sono al lumicino. Però lo dicevamo che alla fine i playoff sono gara a sé. E proprio una tra Modena e Reggiana, insomma, dicevamo prima poco con Stefano Fera, non è che ci arrivi nelle migliori condizioni mentali possibili, perché anzi, secondo me c'è più da preoccuparsi di altre realtà, anche degli altri gironi, perché se penso a Palermo, Avellino, Padova, Triestina, insomma, qui parliamo di squadre di un certo livello, quindi non ci sono solo quelle del nostro girone. Certo è che una tra Modena e Reggiana partirebbe sicuramente tra le favorite. Tanti messaggi qui su Facebook, andiamoli a vedere partendo da sopra. Massimo Pieroni: sfido chiunque a bloccare la volontà di un ragazzo che probabilmente andrà in B, dipende giustamente da lui, se vuole andare in B è giusto che la società ce lo mandi, poi ci penserà Micciola a trovare il sostituto. Raffaele risponde: sì, ma andare in B in una squadra che ha un piede e mezzo in C, giusto per lo stipendio a 60.000 all'anno per 3 anni. Una volta salvi, se andiamo ai playoff lo facciamo con la testa sgombra, spensierati, gli altri devono preoccuparsi. Allora, anzitutto per quanto riguarda Fagioli è quello che dicevamo. Sicuramente, vabbè, le sirene di un club di Serie B per un ragazzo giovane, una vetrina, possono essere aspetti considerevoli, premettiamo. Fagioli non ha mai parlato in questi giorni, non è emerso nulla, non sappiamo nulla, quindi ecco, stiamo provando a ipotizzare. Nessuno ci ha detto, confermato, che Fagioli ha chiesto alla società di lasciarlo partire, né tantomeno che Fagioli ha detto no, io resto qui. Ecco, quindi è una situazione completamente in ipotesi che stiamo facendo. Tornando all'ipotesi, qualora Fagioli dovesse accettare un discorso di Serie B, giusto, come dice Raffaele, ti trovi in una realtà come il Vicenza in difficoltà, una realtà che comunque
è messa insomma l'acqua alla gola, perché la classifica non è certo delle più ottimali, ultimo posto con due gare da recuperare, quindi non ci sarebbero le condizioni migliori. Allo stesso tempo però qualcuno potrebbe dire: e invece ti trovi in una squadra che va male, magari arrivi, dai il tuo contributo importante che addirittura potrebbe risultare decisivo, e lì la tua carriera cambia completamente prospettiva. Qualcun altro potrebbe dire: ma perché non resta fino a fine anno? Questa è la mia particolare visione. Perché non resta a fine anno con un allenatore che lo sta valorizzando come Colavito, in un modo insomma fino a qui che nessuno mai aveva fatto nella sua breve carriera, in quanto molto giovane, e con dei compagni d'attacco con cui si trova alla perfezione, e poi magari il prossimo anno può trovare delle situazioni insomma diverse anche in categoria superiore. Insomma, adesso balla tutto. Il collega di Vicenza diceva: giovedì potrebbe sbloccarsi la trattativa. Paolo Papili ci dice: se si sblocca, io onestamente mi fido sempre più di Paolo Papili a prescindere, e adesso a parte gli scherzi, tra stasera e domani con il Vicenza che gioca, insomma, quindi questa potrebbe essere la situazione. Come scrive Massimo, ci sono da considerare due cose: se il Vicenza offre una cifra allettante, magari la società spinge per il trasferimento, e la volontà del giocatore, se vuole fare il salto, è giusto che lo faccia. Ma io sulla società che spinge il trasferimento non lo so sinceramente, perché è un giocatore funzionale Fagioli, per il gioco di Colavito non è facilmente rimpiazzabile, perché quel tipo di gioco, quel tipo di pressione al primo portatore di palla lo fanno bene lui e Moretti. Quindi non lo so se si rimpiazza facilmente un tipo di giocatore come Fagioli in questa stagione, per come si era creato, però staremo a vedere. Mentre invece dovrebbero esserci delle novità in uscita per quanto riguarda il giovane difensore Tommaso Farabegoli, che non ha trovato tanto spazio in questa prima parte di campionato, molto sfortunato, insomma tanti problemi di natura fisica, classe 99, e rumors dicono che potrebbe lasciare insomma tra oggi e domani la formazione biancorossa. Questa è la situazione per lui, probabilmente un ingaggio sempre in Serie C, giocatore che non ha avuto modo di esprimersi, un giocatore che nel corso della carriera insomma era stato, ricordiamo, all'età di 16 anni addirittura messo nella lista del Manchester City, allora allenato da Roberto Mancini, quindi un giocatore sicuramente di prospettiva. Stefano, se vuoi possiamo provare a contattare l'ex giocatore Umberto Cazzola, anche solo per un saluto, visto che ci teneva tanto. Intanto domani diamo una notizia sempre per chi ne fosse interessato: domani dovrebbe scattare, diciamo dovrebbe, ma è praticamente certo, scatterà la prevendita per quanto riguarda il settore ospiti del Porta Elisa, quindi Lucchese Ancona di domenica alle 14.30, la partita sarà disponibile sulla piattaforma Eleven Sports, oppure ovviamente in radio cronaca su Radio 2 Ancona, come sempre, attraverso il nostro racconto. Come detto, domani scatterà la prevendita per i tifosi anconetani che volessero recarsi nell'impianto toscano. Il circuito sarà Go2, il prezzo di 10 euro più diritti di prevendita, e logicamente, in quanto la normativa vigente parla chiaro, obbligo di Super Green Pass e mascherina FFP2 all'ingresso. Ce l'abbiamo, è con noi dal padel al calcio, quindi è tornato a quello che ci aveva fatto apprezzare proprio qui dalle nostre parti anni fa, ma non tanti, se poi andiamo a vedere la storia della sua carriera. Ben trovato Umberto Cazzola, ciao Umberto.
Grazie mille, felice di risentirvi.
Grandissimo, quindi dal padel, ecco, un attimo che torni al calcio, e ti facciamo tornare a quel 2008, no? Gennaio 2008, Lucchese Ancona 1-1, uno dei tuoi gol probabilmente più belli, no, che avevi fatto in carriera, un bel pallonetto in corsa, insomma, un gol che non si scorda.
Ma sì. Nella mia carriera non ne ho fatti tanti, ne ho fatti pochi, però spesso, per fortuna, almeno belli.
Che poi, caro Umberto, e poi ci mettiamo seri, probabilmente il gol più bello lo avresti fatto in casa con la Massese in quello stesso anno. Quando
non
fai quel...
però Mastro Nunzio.
Bravissimo, che lo fa Mastro Nunzio, perché tu ti inventi un tiro al volo che praticamente è uguale a quello che aveva fatto Totti a Marassi contro la Sampdoria, identico.
Sì, era un po' meglio quasi.
È quello era entrato, quello era entrato.
quello era entrato. Comunque la palla prende il palo e poi chiaramente la vipera lì, Rapace, la va a buttare dentro. Però insomma, di giocate di un certo livello ce l'avevi fatte vedere. E quella stagione finì in modo esaltante, perché finì con la promozione in Serie B. Ci credevate a quell'obiettivo?
Probabilmente all'inizio l'obiettivo non era quello, però per come è andata, per il gruppo che si è creato durante l'anno, per insomma l'atmosfera, l'aria che si respirava, sarebbe stata una delusione non riuscirci.
Senti, l'Ancona di oggi ti piace? È una squadra che diverte e che può crescere ancora, secondo te?
Beh, sì. Credo che abbia avuto un momento di appannamento. Ammetto, seguo il calcio un po' di meno rispetto a prima.
Ormai è tutto padel, ormai, via.
Sì, tutto no, lo sai, io ho diversi interessi, però insomma ho letto, seguo sempre con affetto le sorti dell'Ancona. Ho visto che era partito fortissimo, poi ha avuto un momento, un attimo di flessione, adesso penso, spero sì, che sia ripresa, perciò...
Beh dai, stai preparato bene, così come è preparato bene il nostro Barti, che ti scrive: io mi ricordo il gol di Cazzola con il Pisa di Gattuso.
È vero.
Quella
è
la tua seconda volta, la tua seconda volta ad Ancona.
Sì, non era il 2008, era un po' più avanti. Però sono davvero, io sono davvero pieno di ricordi e quasi tutti belli con l'Ancona.
Senti, ecco, proprio qui volevo arrivare. Qual è, se c'è una partita che ti porti nel cuore in modo particolare, qui vissuta qui in biancorosso?
Beh, direi il ritorno playoff. Ancona Perugia, perdemmo 3-1 all'andata. E entrai nel secondo tempo, feci pure il gol del 2-0 che ci diede della qualificazione. E quello è ancora uno dei miei ricordi più belli di tutta la carriera, non solo di Ancona.
Ecco che poi tu, esatto, ad Ancona hai scritto diverse pagine, no? Sei tornato in due momenti storici differenti, però diciamo che le tue parentesi qui hanno coinciso sempre con delle vittorie, quindi non ti puoi lamentare.
Sì, la verità io ne ho fatte tre di parentesi, due vittorie e una invece.
È vero.
Abbiamo fatto comunque un bellissimo campionato.
È vero.
Perciò io, ho detto, sono un po' ripetitivo, ma solo e sempre grazie ad Ancona.
Prima Umberto abbiamo avuto Francesco Monaco qui sulle nostre frequenze che insomma ti salutava con affetto. Tu cosa ricordi invece del mister qui?
Ah, io mi ricordo bene, mi ricordo un paio di episodi. Uno, quando lo andavamo a abbracciare, era un periodo in difficoltà. Dopo Lanciano, vabbè, era una squadra un po' in crisi. Però noi ripartimmo con Lanciano vincendo fuori casa e andavo a abbracciarlo, insomma, perché insomma anche lui era stato artefice della vittoria. E poi mi ricordo di Monaco che avevamo tutti la sveglia alle 8 la domenica mattina, abbiamo fatto 100 riunioni perché Mastronunzio non si alzava, voleva dormire fino alle 9 e gli dovette concedere il permesso visto il suo andamento.
Hai visto? Questo è un bel aneddoto, eh? Quindi guarda cosa andiamo a scoprire ad anni di distanza. Però direi fu un permesso ben accordato, vista la stagione della Vipera.
Aveva avuto l'ok di tutta la squadra.
Ecco, beh, vista insomma le palle che buttava dentro, penso che gli si potesse concedere un'oretta in più di sonno. Va bene. Messaggi per te, Umberto, poi ti lasciamo a breve che sappiamo dei tuoi impegni. Allora, Alessandro ti scrive: grande Umberto, io mi ricordo una bella serata al Pascià tanti anni fa, avevamo entrambi i capelli lunghi. Un abbraccio.
Lo so, io non so se lui ne ha come i miei, io adesso me ne sono rimasti pochi, mi godo gli ultimi. Però io di serata ne ho fatte poche, Alessandro, poche, sei stato fortunato a trovarmi.
Ecco, vedi, quindi chiariamolo subito. Gianni ti scrive: Cazzola, la fascia destra del Conero l'hai spianata diverse volte con le tue proverbiali sgroppate, le abbiamo ancora negli occhi.
Di sicuro ho fatto anche molte partite meno buone, però insomma io sono contento di quello che ho fatto.
C'avevi quella falcata quando ti accendevi un attimo?
Quando mi accendeva il problema.
Beh, se ti accendevi più spesso, secondo me, non so se quella stagione ti avevamo qui da noi, però dai, è andata bene così, a parte sì. Gli scherzi. Mauro scrive: il secondo gol di Cazzola con il Perugia si è sentito fino a Candia, grande Umberto.
È vero, è proprio il ricordo di cui parlavo prima.
Vedi, i tifosi, nonostante passano gli anni, sono ancora legati, no? Quella stagione lì è rimasta probabilmente nel cuore di tutti, perché fu una stagione bella, forse in rimonta, no? Perché inizialmente
era inaspettata sì. Per quello.
Sì. Allora, poi Simone Bus, adesso te li provo a leggere tutti, così non scontentiamo nessuno. Un saluto al grande Cristiano Ronaldo di Fano, ma padel gioca con i piedi?
No, ancora no, forse mi riuscirebbe meglio con i piedi, però stiamo imparando, dai, secondo sport di vita.
Allora, ma il gol di Cazzola alla Maceratese, ne vogliamo parlare, pallonetto da centrocampo, che spettacolo, ciao da Leo.
Leo, grazie. Quella è stata una delle, forse l'unica doppietta della mia carriera, poi. Però quello grazie anche al vento.
Qui,
devo dire.
Qui non ti vogliono far andare via comunque. Gianluca scrive un grande saluto a Umberto e a Peppe, chiaramente anche a me. Grazie Gianluca, quindi altro messaggio per te. Vedi, io ti dico sempre, 5 minuti, poi si scatenano i messaggi.
A me fa piacere,
Senti, una battutina velocissima su Fagioli, giocatore che rientra nell'interesse del Vicenza e poi ti libero, società di Serie B. Ecco, tu andresti via d'Ancona in questo momento per un giocatore giovane?
Ma io credo che se continui a fare bene come sto facendo, le opportunità si creano comunque. Questo è un anno che può essere bello e da ricordare anche per un po' di tempo per lui. Perciò io d'Ancona... Insomma, con società seria come quella di adesso ci penserei più di una volta a muovermi.
Umberto, grazie mille, grazie per essere stato con noi.
No, grazie mille
e
a voi.
E in bocca al lupo per la tua nuova attività.
Grazie, crepi.
Ciao.
Bene, lasciamo anche Umberto Cazzola.
Marcord piace sempre ai tifosi, certo. Però questo bisogna dirlo. Stefano, andiamo a giocare a padel da Umberto Cazzola.
Dietro l'angolo.
Tutti quanti, sì, Acqualagna, esatto. Ci abbiniamo la
tartufata,
insomma, ci siamo. Gianluca scrive anche Eurogol a Macerata, quindi ecco. Eccoci qua. Beh, se vi siete un po' scatenati, abbiamo anche un'ultima parte di puntata in cui, con il responsabile dello scouting, Alessandro Bellavista, andremo a capire un po' i segreti del come si vanno a scovare i nuovi Fagioli, i nuovi Masetti, i nuovi Iannoni, non ce ne voglia nessuno, abbiamo citato 3 nomi di ragazzi molto giovani, giusto per citarne alcuni, però ci fa capire un po' come lavora questa società, perché una società oggi proiettata nel mondo del professionismo, che deve già guardare al futuro, è una società che allo scouting dà un'attenzione insomma prevalente. Lo vediamo anche con dei giocatori ai massimi livelli, no? Giocatori che vengono presi molto giovani e che esplodono molto velocemente. Quindi lo scouting assume un ruolo fondamentale. Non voglio dirvi di più, piccolissimo break pubblicitario e poi interessantissima ultima parte di Punto Bianco Rosso. State con noi perché parleremo ancora dei temi caldi della serata su tutto il mercato, su tutti Fagioli che lo stanno nominando un po' in tanti. State con noi.
Punto Bianco Rosso. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 3080.
Mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti
agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco in 2P, perché ne sai?
No, co?
Adè, c'è pescheria online. Pia nel pesce fresco dei pescherecci giù al mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
Dai, sai quanto costa? Ma co? Poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il magna neppure.
Pescheria online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientro dall'ultimo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre in questa giornata particolare, quindi durante la pubblicità continuiamo a mandarvi le foto della Marcord, i 50 anni dalla prima scossa del terremoto, grosso modo, fra qualche oretta.
Abbiamo parlato del presente, abbiamo parlato del passato, perché c'è stata una bella pagina di Amarcord, giustissimo parlare anche del futuro, ma lo facciamo contestualizzandolo con i temi che abbiamo sviscerato, insomma, in questa serata. Lo facciamo con il responsabile dello scouting dell'Ancona Matelica, Alessandro Bellavista. Buonasera e benvenuto qui da noi, è una delle prime volte?
Buonasera e grazie per l'invito. No, è la seconda.
Ecco, quindi siamo quasi al battesimo, insomma, esatto. Vedi, quindi manca poco. Alessandro, nel corso della puntata, chiaramente, oltre ai vari discorsi sul presente, su una squadra che diverte, su una squadra che affascina, si è parlato anche di passato, e con te invece voglio parlare di futuro, perché ti chiedo, una società radicata nel professionismo che ragiona in un discorso, diciamo, progettuale, quindi guardando avanti, lo scouting è un qualcosa di imprescindibile, no? Ce lo stanno insegnando anche le realtà di Serie A.
Sì, è vero, infatti in particolare la nostra società ha parlato fin da subito di un progetto fondato sul settore giovanile, che si basa sulla ricerca e sulla selezione territoriale. Per cui il nostro compito come area scouting è quello di fare sicuramente una ricerca accurata all'interno delle società che gravitano nelle Marche. E penso che lavorare in questo modo sia fondamentale per poi poter raggiungere l'obiettivo, che uno degli obiettivi, che è quello di poter portare più ragazzi possibile dal settore giovanile poi alla prima squadra. E sicuramente, come dicevate voi, ad oggi nel calcio lo scouting è diventato sempre più importante, quasi tutte le società ne hanno una struttura, perché questo permette di lavorare con obiettivi e programmazione e magari muoversi in anticipo per l'acquisizione di giocatori.
Tu tra l'altro hai anche un'esperienza al Parma, se non sbaglio, no? Che è una delle società maestre da questo punto di vista, no?
Sì, esatto. Io ho un passato a Parma dove ho fatto le ultime quattro stagioni, mentre prima ancora ero al Sudtirol, che era un'altra
squadra. Esatto, ecco.
Di Lega Pro. E, sì, diciamo che mi sono formato lì dove appunto ero responsabile scouting nazionale, quindi ero comunque all'opera per cercare ragazzi, in particolare dell'età di 14, diciamo tra i 13 e i 14 anni.
Senti, scendo un po' nel pratico, no? Perché così entriamo proprio nello specifico del vostro lavoro. Adesso qui stasera si sta parlando di fagioli, continuiamo a parlare di fagioli. Il Fagioli di domani, e sembra strano già parlarne, no? Perché parliamo di un giocatore del 2000, quindi di 21-22 anni. Le prime caratteristiche che voi guardate in un giocatore che vi fanno pensare che faccia il caso dell'Ancona, quali sono?
Allora, intanto questa sia una domanda interessante. La risposta vera è dipende dal ruolo. E secondo noi, allora, ovviamente ci sono un paio di ruoli in particolare dove la struttura fisica è importante, quindi parlo del portiere e del difensore centrale. Mentre per quanto riguarda l'attaccante, in questo caso non è non pensiamo che sia fondamentale l'altezza, ma più che altro altre caratteristiche come possono essere la velocità e la fibre muscolari e il senso del gol, quello chiaramente per gli attaccanti è importantissimo, e come attacca la porta, come attacca la profondità, i movimenti che fa.
E quindi ecco, questi sono i tratti distintivi che voi notate subito a livello tecnico-tattico, insomma.
Esattamente. Diciamo che, come dicevo prima, per due ruoli in particolare la prima cosa a cui si guarda è la struttura fisica. E comunque nell'età dei più piccoli si hanno una corporatura longilinea e quindi che danno l'idea di crescere in altezza. Mentre per quanto riguarda gli attaccanti, sicuramente le fibre muscolari e le capacità appunto di velocità e coordinative sono importantissime. Però anche qui bisogna fare una distinzione, perché ci sono l'età dei più grandi dove appunto queste caratteristiche sono subito in risalto, mentre l'età dei più piccoli, quindi parlo diciamo dai sotto i 10 anni, tra i 10 e i 12 anni e anche i minori, quello che si va a guardare sono le capacità coordinative sempre, insomma soprattutto l'attitudine alla pratica calcistica, cioè devono essere comunque si nota quando sono portati insomma per fare calcio.
Senti, come è cambiato il vostro lavoro negli anni? Prima dovevate necessariamente andare nei campi, no? A vedere i giocatori, adesso con tutte queste piattaforme che ci sono probabilmente è più semplice, oppure per tuo carattere tendi sempre a vederli in prima persona i giocatori?
No, per me è rimasto come l'anno passato, cioè noi comunque come settore giovanile dobbiamo sicuramente andarli a vedere di persona, quindi andare sia agli allenamenti sia alle partite, quando ci sono i tornei, vederli nei tornei, perché andarli a vedere personalmente ti permette di cercare di conoscerli il meglio possibile e cercare di sbagliare il meno possibile. Mentre vedendo una partita o solo un video di un calciatore, diciamo che hai una visuale un po' limitata, mentre di persona puoi guardare tante cose, puoi guardare qual è la sua attitudine, come parla dentro il campo, quindi pensiamo sia più completa.
Ecco, questo invece è un messaggio che ci manda un nostro radioascoltatore, ci dà un altro spunto di discussione. Se si trova un giovane bravo e promettente, ma troppo vivace e birbante, un po' alla Balotelli, abbandonate l'opportunità di valorizzarlo? Punto di domanda. Cioè l'aspetto caratteriale rientra nella valutazione?
Allora, sicuramente sì, però con i ragazzi ci si lavora, nel senso noi proprio in questo senso noi ultimamente abbiamo fatto dei colloqui individuali con tutti i ragazzi, diciamo dalla primavera all'under 13, e per conoscerli meglio anche dal punto di vista caratteriale e farci conoscere anche noi come società. Però ci si cerca di lavorarci, non si abbandonano i ragazzi solo perché a livello caratteriale possono essere un po' particolari, diciamo così.
Beh, queste sono tutte
delle qualità, va portato avanti, insomma.
Senti, più o meno, non per farci gli affari tuoi, ma la tua rete di osservatori in giro per l'Italia è una rete ampia, hai pochi ma fidati, tendi sempre tu ad accentrare insomma le tue conoscenze, come ti piace lavorare?
No, noi siamo più pochi ma fidati, nel senso abbiamo una struttura abbastanza compatta, comunque penso che miglioreremo nel corso di questi anni, di queste stagioni, però è meglio avere poche persone ma fidate, questo è quello che penso io.
Senti, siamo naturalmente in tempo di mercato, sei al lavoro in questi giorni?
Sì, allora noi abbiamo operato più che altro nel mese di dicembre, in cui abbiamo cercato di sistemare un po', migliorare le rose, e abbiamo fatto nello specifico un'entrata in Under 19 in primavera, una in Under 15, vado a memoria,
sì, sì.
3 in Under 14, 3 in Under 13 e 4 in Under 11, e abbiamo fatto anche qualche uscita. Dove abbiamo fatto più entrate, quindi nei gruppi under 14, 13 e 11, erano i gruppi dove anche a livello numerico mancava qualcosa. Perché come sapete nel periodo iniziale di questa stagione abbiamo dovuto fare le rose più in fretta, mentre adesso stiamo programmando sia già per migliorarle fin da subito e poi per migliorarle dalla prossima stagione.
Bene, quindi c'è già un discorso in prospettiva. L'ultimissima cosa, e poi ti lascio, a livello di prima squadra vi trovate a dare qualche, no suggerimento è brutto a dire, ma qualche consulto all'area tecnica della prima squadra, se dovesse servire?
Ma no, in questo momento no.
Lavorate a compartimenti stagni, insomma.
No, c'è collaborazione, nel senso che con il direttore Micciola ci confrontiamo sulle fasce d'età più grandi, quindi primavera.
Ok.
Su queste ci confrontiamo perché sono quelle più vicine alla prima squadra. Poi chiaramente invece se la domanda è per quanto riguarda il mercato della prima squadra, in quello lui è un maestro, quindi non ha bisogno di aiuti in particolare.
Bene, bene. Tu Alessandro ti occupi dell'Ancona di domani, no? E mi sembra che insomma,
esatto.
Già il lavoro è molto difficile. Perfetto, perfetto. Grazie mille, Grazie mille per la tua disponibilità. Avremo modo di risentirci più avanti.
Grazie,
ciao, ciao, ciao.
Bene, lasciamo anche l'ultimo ospite della puntata odierna di Punto Bianco Rosso, quindi Alessandro Bellavista.
Che torna domani Punto Bianco Rosso?
E
chi c'è domani?
Non lo so.
E chi c'è domani? Sempre Peppe Gallozzi.
Mi
ci
mette
sarà.
Paura questa cosa.
Noi siamo, vedi, un po' a ranghi ridotti, ma ci siamo. Stringiamo i denti e scendiamo in campo.
Sì,
no?
Se quindi... c'è uno che continua a mandare foto di mangiate.
E mandiamo un abbraccio anche a quell'altro. Noi gliel'avete già mandato ieri, glielo mandiamo
certo
anche a quell'altro.
Certo che lo mandiamo.
Beh, uno perché allora... dobbiamo mandare un abbraccio? Scusa, manda foto dei magnate.
Solo
prende il sole,
esatto.
Fa la bella vita, insomma, no, tutto, poi il sole lo sta prendendo.
Tutto sto sole.
Cioè, fa la bella vita, voglio dire, perché dobbiamo mandare...
L'importante è che è quell'altro che manca, che per passare il tempo vedo che si dà all'arte culinaria.
Fantastico.
Che non deve esagerare.
Andiamo a cena,
sennò...
quando tornano andiamo a
sennò
cena.
Li mandiamo tutti e due a dieta quando rientrano.
Guarda, quando rientrano andiamo a cena tutti quanti, quindi non c'è problema. Dovendo riassumere, invece, domani...
Ciao Roby.
Ciao Roberto, ciao Cristian, se siete all'ascolto. Comunque domani torniamo con Punto Bianco Rosso. Naturalmente prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica ore 14:30 al Porta Elisa di Lucca, Lucchese Ancona, e come sempre naturalmente saremo a raccontarvela, come saremo a raccontarvi anche il 2 di febbraio alle 14:30 Olbia Ancona Matelica. L'Ancona Matelica invece tornerà al Del Conero domenica 6 febbraio alle 14:30 contro la Pistoiese dell'ex allenatore biancorosso Marco Alessandrini, insomma fresco di presentazione, quindi anche quella sarà una
e speriamo insomma, che per quella data ci siano anche buone notizie per quello che riguarda la presenza del pubblico, no?
Tu dici essendo il 6 febbraio speriamo che le cose possano essere migliorate
già
dai.
Un pochettino si sia respirato
perché poi dopo il 6 febbraio vado a ricordare i prossimi appuntamenti perché sarà un febbraio Stefano molto intenso e adesso capisci anche il perché il 13 febbraio si va a giocare in casa dell'Imolese che quindi è una domenica alle 17:30 poi però attenzione perché mercoledì 16 febbraio nuovo infrasettimanale alle 21 con il Cesena, insomma quella è una partita di cartello Ancona Cesena di mercoledì alle 21, lì potrebbe esserci una buona situazione, un mercoledì da leoni come si dice. Poi sempre in quella settimana il 19 l'Ancona giocherà con il Montevarchi, quindi nuova trasferta, nuovo infrasettimanale il 23 febbraio contro il Grosseto, ancora l'orario è da definire. E poi, attenzione, il big match del 27 febbraio che chiuderà questo Tour de Force, Ancona Matelica Reggiana. Quindi, insomma, ci aspetterà un febbraio importante, altre 8 partite, in media una ogni 4. Beh, per noi che viviamo di calcio, Stefano, è il top, magari i giocatori un po' di meno, però per noi che viviamo di calcio, ogni 96 ore raccontare una partita, insomma, è abbastanza bello, via, mettiamolo da questo punto di vista.
Noi dobbiamo avere la nostra arma in più, l'importante è quello, che ci sia questa arma in più che ritorni a essere presente al Del Conero, come minimo al Del Conero.
Ma sì, ma adesso sarà una cosa temporanea, dai, penso che quanto prima torneremo ad apprezzare anche il nostro
che i regolamenti stanno cambiando con una velocità incredibile, quindi speriamo insomma che anche da quel punto di vista lì troviamo
una soluzione
perché sennò non c'ha molto senso
quello che stanno combinando. Bene, l'ha dedicata anche Federico Moretti, ha dedicato la vittoria ai tifosi che venerdì dopo l'allenamento venerdì scorso hanno incontrato mister Colavito e la squadra, insomma hanno mostrato ancora una volta la loro vicinanza, quindi c'è un bel clima e una stagione che ancora può dire tanto, possiamo dobbiamo e vogliamo ancora divertirci, mettiamola un po' in questi termini caro Stefano.
Bene, grazie a voi per essere stati con noi. Replica domani alle ore 13 come di consueto. Fra poco lo troverete anche nella nostra pagina www.radiotua.com o.it. Trovate il podcast della puntata odierna. Se volete riascoltare il mister Francesco Monaco, se volete riascoltare anche Umberto Cazzola.
20 febbraio con il Montevarchi. Ragazzi, qui c'è chi è attento che non me ne fa sbagliare una. Quindi 20 febbraio.
Vai a memoria, rischi.
No, invece 19-20. Il 20 febbraio, ragazzi, se uno è precisa, c'è niente da fare. Quindi andiamo avanti.
Quindi, se volete riascoltare gli ospiti di oggi, apertura con Massimiliano Maddaloni, mister Maddaloni, poi c'è stato l'inviato di biancorossi.net da Vicenza, Corrado Ferretto, per quello che riguarda appunto Fagioli, di ultime le news, poi Paolo Papilli si è aggiornato ulteriormente.
Domani puntatone, domani annuncio puntatone.
Potrebbe essere la giornata clou.
Domani ci divertiamo, domani puntatone, vi riportiamo una Marcord bello, molto molto bello. Grazie.
Ci sta lavorando da tempo, il nostro Pepe Gallozzi, quindi mi raccomando, state con noi. Domani ore 18:30 si prosegue con Punto Biancorosso. Salta per ovvi motivi DJ Biancorosso,
recupereremo
con Roberto Cardinali quando tornerà a tenerci compagnia,
con uno dei dolci che sta preparando.
Speriamo quelli più avanti, che preparerà più avanti in maniera assoluta. Lo vogliamo, tutti, uno potrebbe dire, vuoi Roberto Cardinali pimpante, positivo? Lo vogliamo pimpante. negativo. Quanto prima.
Grazie a tutti e buon proseguimento. Buon proseguimento di serata qui sulle frequenze di Radio Tua.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.